Nella puntata di oggi tracceremo il profilo di Santa Maria Crocifissa di Rosa, la Santa Infermiera, la fondatrice delle Ancelle della Carità, al secolo Paola di Rosa.
Ogni volta che tentiamo di delineare il profilo di un santo, dobbiamo ricostruire, in quanto è possibile, l'ambiente in cui egli è vissuto, le opere che ha realizzato, il volto di coloro che ne hanno condiviso il carisma e ne hanno accolto l'eredità ideale e pratica. Se è vero infatti che Cristo è il centro del cosmo e della storia, è altrettanto vero che i santi sono diventati tali proprio perché si sono dedicati con tutta la loro persona e la loro azione a mostrare che Cristo era davvero il centro di quel frammento di storia e di mondo in cui essi si trovavano collocati. Quando Paola di Rosa nasce a Brescia nel 1813 siamo in un periodo storico cruciale. Si sta dissolvendo tutto un passato, quello dell'antico regime, e le rivoluzioni sociopolitiche non sono ancora concluse, anzi si è prossimi alla restaurazione del 1815. Ma ormai il processo iniziato dalla rivoluzione francese è irreversibile. Sta nascendo l'epoca dei nazionalismi, degli stati che cercano ognuno esasperatamente una propria unità e indipendenza, e si preparano alla reciproca conflittualità. Inoltre, la rivoluzione industriale sta dando un aspetto diverso, prima impensabile, agli stili di vita, ai metodi e ai ritmi del lavoro, ai rapporti tra gli uomini. Qualcosa di ancor più grave sta poi fermentando. Sta per affermarsi e diffondersi un antico sospetto che prima era alimentato solo in alcune cerchie ristrette e che ora dilaga quasi come mentalità comune e cerca di farsi storia e cultura. L'idea che progresso debba significare rifiuto della Chiesa e della sua tradizione, della sua fede. Che progresso voglia dire restituire all'uomo quelle qualità che egli prima attribuiva a Dio e a Cristo. Il nuovo credo professa dunque che è l'umanità ad essere divina e a meritare un vero e proprio culto, e soprattutto è l'umanità ad essere padrona del suo proprio destino. Quando a metà secolo Paola di Rosa, divenuta Suor Maria Crocifissa, morirà, Feuerbach ha pubblicato da qualche anno l'essenza del cristianesimo. Comte ha immaginato e fondato la nuova religione dell'umanità. Marx ha appena scritto il suo manifesto. Darwin sta scrivendo l'origine della specie. Questi riferimenti non hanno lo scopo di sottolineare rapporti di alcun genere o dipendenze, ma piuttosto di rendere incisiva e urgente una domanda. Mentre una critica radicale e corrosiva tentava di svuotare il cristianesimo dall'interno, dov'era lo Spirito di Dio nel frattempo? Così, anni fa, il Cardinal Biffi introduceva un libro sulla storia della Chiesa dell'Ottocento e rispondeva: lo Spirito di Dio, che dalla materia dell'umanità, per quanto sia ottusa e ribelle, riesce sempre a trarre il prodigio della Chiesa cattolica, è all'opera anche in questo periodo. Manda gli evangelizzatori dei poveri, che rianimano la fede nelle nostre campagne, infiamma gli apostoli della carità, che muovono in soccorso di tutte le sventure, suscita dovunque i santi. Ed ecco che, nel periodo in cui il Piemonte, dove si fa l'unità d'Italia con forti impulsi anticlericali e massonici, operano innumerevoli santi, dal Cottolengo a Don Bosco, al Murialdo, a centinaia d'altri di cui si è riconosciuta o si va riconoscendo la santità. Nel bresciano operano contemporaneamente il venerabile Ludovico Pavoni, che le Rosmini indicò Don Bosco come modello da imitare, Santa Maria Crocifissa di Rosa, Santa Bartolomea Capitagno e Santa Vincenza Gerosa, le fondatrici delle Dorotee di Cemmo e delle Figlie del Sacro Cuore, insieme a numerosi sacerdoti in fama di santità. Pensiamo anche solo ai fondatori di tutti i principali oratori che vengono realizzati negli anni dell'infanzia di Paola di Rosa. Mentre dunque gli uomini si affannano con le loro rivoluzioni e restaurazioni e spesso segnano una triste storia di lutti e di battaglie, Dio intreccia questa stessa storia con quella dei suoi santi. Non due storie diverse o parallele, ma una stessa storia, quella che molti bagnano di sangue e che i santi intridono con la loro inesauribile carità offerta a tutti e mai schierata contro alcuno. Erano venuti dunque a Brescia i francesi rivoluzionari e giacobini, i quali, in nome dei diritti dell'uomo, avevano distrutto quasi tutte le antiche strutture assistenziali, ma non avevano poi trovato tempo per costruirne di nuove. Avevano soppresso ordini e istituti religiosi per incamerarne i beni e pagarsi le spese di guerra. Erano poi tornati gli austriaci per ristabilire il vecchio ordine e tutto avevano restaurato meno i monasteri e i conventi e le loro opere, perché, per l'imperatore d'Austria, i religiosi erano troppo dipendenti da Roma. Così, per chi faceva la grande storia, i poveri e i bisognosi erano, per intanto, inevitabili incidenti di percorso, destinati solo ad aumentare in numero e sofferenza, e perciò Dio costruiva per loro, al di fuori del previsto, ad opera di creature semplici e buone, la storia della sua carità. Veramente la famiglia di Rosa contribuiva anche a scrivere la grande storia della città, ma questo riguardava soprattutto il papà di Paola, il nobile Clemente di Rosa, che apparteneva a quel gruppetto di laici, innanzitutto cattolici, fortemente impegnati sia nell'ambito sociopolitico che in quello ecclesiale, che il popolino chiamava affettuosamente i Santoni. Nei suoi 83 anni di vita, la personalità di Clemente di Rosa segnò profondamente la storia di Brescia. Basta leggere l'elenco degli incarichi che ricoprì e delle opere cui si dedicò. Deputato della Congregazione Provinciale, presidente agli estimi civico e clericale, amministratore dei Pii Luoghi Riuniti, amministratore del Monte di Pietà, direttore del liceo, membro della commissione delle scuole infantili. Scrisse saggi sul nuovo riordino della provincia e svolse un'opera immensa nella depurazione delle acque per le strade provinciali circa le controversie tra comuni e vicini. Sostenne la riforma penale cellulare, ideò e progettò la prima cassa di risparmio, progettò una scuola agraria e pubblicò numerosi studi di valore al riguardo. Ancora progettò riordino finanziario dell'ospedale. Fu visitatore generale nelle scuole della dottrina cristiana e partecipò a molte fondazioni o restaurazioni di monasteri e conventi. Gli devono molto le visitandine, le orsoline, le canossiane, i filippini e i gesuiti. E in ogni caso si trattò di vere occupazioni, di veri impegni, cui dedicò generosamente tempo ed energie fino alla tarda vecchiaia. L'elenco serve bene a farci comprendere in quale ambiente Paola crebbe e a quale sensibilità sociale venne educata. Eppure, quest'uomo dalla fede operosa e dalla carità intraprendente non si può dire che sia stato particolarmente privilegiato dalla provvidenza. Le disgrazie sembravano abitare nella sua casa patrizia. La moglie gli morì a 39 anni. Dei 9 figli, 2 morirono nel primo anno di vita. Una bambina gli morì a 5 anni. Altri 5 figli gli morirono tra il 1833 e il 1839, cioè in 6 anni, ed erano tutti tra i 20 e i 30 anni di età. L'unica che sopravvisse al padre, ma per poco, fu la nostra Paola, che morì pur essa a 42 anni di età. E a lui Dio chiese invece di vivere molto a lungo. Vecchio 82enne toccò a lui, quando la città fu piegata dopo le celebri 10 giornate, presentarsi davanti al maresciallo tedesco che minacciava impiccagioni e condanne e dirgli fieramente: «Da parte nostra, eccellenza, vi dispensiamo dal darci alcun spettacolo di sangue». Abbiamo dunque una tipica famiglia della nobiltà bresciana la cui storia scorre tra due sponde: quella di una prestigiosa presenza sociale ed ecclesiale, in cui la fede dimostra la sua robusta incisività, e quella fatta di private sofferenze profonde e incolmabili, in cui la fede e immensa capacità di abbandono umile al disegno misterioso di Dio. E di quale preziosa materia sia fatta questa fede lo possiamo comprendere osservando questa nobile e dolorante famiglia in quel preciso momento in cui sta per decidere, con un gesto totalizzante, la futura santità di Paola. Siamo nel 1836. Al cavaliere di Rosa dei 9 figli ne restano soltanto 4. Una si è fatta suora visitandina. I 2 maschi si dedicano agli studi e al matrimonio. Ricordo ancora che anche loro non hanno davanti a sé più di 3 anni di vita. Casa di Rosa è una casa patrizia che deve mantenere il suo tono e il suo decoro sociale, dove occorre esercitare una forte autorità e una opportuna sorveglianza sui numerosi domestici e in ambiti molteplici, dalle scuderie, alle cucine, ai granai, alle cantine, al guardaroba. Ed è diretta dalla 21enne Paola, alla quale il padre ha affidato in sovrappiù la direzione morale della filanda di Acquafredda con le sue 70 operaie. Ebbene, Cerchiamo di immaginare concretamente questa situazione familiare e ritorniamo a quel terribile 1836, quando si sparge la voce che il colera, terribile malattia mortale fino allora sconosciuta e che nessuno sa come curare, sta per giungere a Brescia. L'epidemia scoppia infatti violentissima e dura circa 6 mesi. In 6 mesi, su 31.500 abitanti di Brescia, 3.200 vengono colpiti e ne muoiono 1.600, mentre moltissimi abitanti sono fuggiti dalla città. In una lettera di un noto personaggio del tempo, l'avvocato Manziana, si legge: noi siamo inondati da questo terribile flagello che fa stragi sopra questi abitanti in ogni ceto di persone, infierisce e ammazza in poche ore. Evvi un buon numero che sono ammalati dallo spavento. Gli abitanti sono fuggiti per una metà, alcuni alle loro campagne, altri nelle valli o per le montagne, altri per il Tirolo. Brescia appare deserta. Le botteghe, più della metà, sono chiuse e le case disabitate. I primi casi di contagio si ebbero ad aprile. A metà giugno c'era già il panico e per di più la città fu scossa da un grave terremoto. Il 22 giugno del 1836 il cavaliere di Rosa riceve una lettera dall'unica figlia che abita nella sua stessa casa. Carissimo papà, sono a pregarvi di una grazia. Ve la chiedo in iscritto non per mancanza di confidenza a parlarvi, ma perché non mi si chiudono le parole tra le labbra con una vostra pronta negativa. Sì, la grazia che vorrei da voi, ve la chiedo per amore di Gesù Cristo. De, non me la negate. Il mio vivissimo desiderio sarebbe d'approfittare del mezzo che Dio mi dà d'aprirmi il paradiso col praticare l'atto di carità in assistere all'ospedale le povere colerose. Lasciate che mi dedichi al servizio di quelle povere infelici. Voi fate al Signore il sacrificio della vostra Paolina e io il farò della mia vita. Riflettete, caro il mio papà, che se voi mi deste una negativa e che fossi presa dal colera in casa e venissi a morire, avreste il rimorso d'avermi sottratto l'ingresso in cielo? Vorrete negarmi questa grazia? Ah no, quel Dio che ha ispirato me ispirerà ancor voi. Non consultate né la carne né il sangue, ma la religione sola. Non apporterò alcun danno alla famiglia, perché vi ho riflesso, e prenderò tutte le misure che la prudenza suggerisce. Di queste ve ne parlerò a viva voce. Caro papà, accordatemi questa licenza, che mi rendete felice. Vostra affezionatissima e obbligata figlia, Paolina. Il colera terrorizza, costringe a vedere persone improvvisamente assalite da spasimi intollerabili che cadono letteralmente nel loro stesso vomito e tra i propri rifiuti, mentre il corpo è scosso da crampi e da un freddo insopportabile e la temperatura scende molto al di sotto di 37 gradi. Le descrizioni del tempo sono atroci e rivoltanti. Nei commentari dell'Ateneo del 1837 c'è uno studio sull'argomento che descrive con abbondanza di particolari l'aspetto orrendo dei malati. Ora possiamo immaginare qual era la posta in gioco che la lettera di Paola chiedeva al padre, la sua stessa vita. Dopo aver molto pregato, col cuore stesso di Abramo, costui non solo accettò, ma confessò che, se non m'avesse trattenuto il pensiero d'esser padre di famiglia, vorrei seguirla anch'io. Così erano fatti certi cristiani bresciani d'allora. Assieme ad una compagna che poi la seguirà per sempre, un'altra nobildonna più avanti negli anni, Paola cercò un appartamento vicino al lazzaretto, in modo da non aver più contatto con la famiglia. Stese una breve regola di vita sugli orari e le norme igieniche da seguire, e poi varcò la soglia di quello che lei stessa poi definirà lo spaventoso recinto. L'esempio fu così travolgente che qualche altra ragazza della nobiltà la imitò. Il lavoro era sfibrante. Dover continuamente ripulire tutto dallo sporco più ripugnante. Tentare in ogni modo di riscaldare le malate con mattoni caldi, senapismi e coperte. A rispondere a continue ossessive richieste di acqua. Fare suffumigi. Accogliere le nuove arrivate che entravano ondate. Seguire gli esperimenti dei medici che cercavano di inventare un qualche rimedio. Rasserenare anche fisicamente, tenendole e carezzandole, le malate più disperate. Portar via i cadaveri. E tutto questo per far sì che, in quel regno dell'orrore che un niente sarebbe bastato a tramutare in una bolgia di disperazione e di furore, si potesse percepire sensibilmente la presente carità di Cristo. Quelle giovani ragazze, mentre sorreggevano le morenti e le cullavano con infinita tenerezza e carità, avevano diritto di parlare di Lui. E quei volti atterriti e quei corpi scossi da brividi affrontavano la morte sentendosi amati e perciò offrendosi similmente. Quel noto personaggio del tempo che abbiamo già udito descrivere lo scoppio dell'epidemia raccontava in una lettera indirizzata alle canossiane di Verona. Santa Maddalena di Canossa era morta da appena un anno. Abbiamo qui due nobili verginelle santissime di alto grado. Dopo aver fatto il loro testamento, si sono consacrate ad assistere e a servire le inferme di colera nell'ospedale, il che ha fatto stordire Brescia. Perfino un corrispondente della Gazzetta di Lodi e Cremona parlava dell'avvenimento come per sentito dire. Ecco la corrispondenza. Dal giorno 16 giugno al 2 luglio siamo stati in mezzo agli orrori, ma in seno alla grande desolazione abbiamo avuto delle grandi risorse. Alcune signore entrarono piene di coraggio nel reclusorio delle miserie e tra queste una nobile giovane di 22 anni. Ieri ho chiesto a un coleroso uscito dall'ospedale come fosse stato assistito da quelle pie persone. E col pianto della gratitudine negli occhi mi rispose queste precise parole. Quelle sante persone non sono della mia sfera, esse sono angeli. E dopo avermi esposte dettagliatamente circostanze sull'amorosa accoglienza, finì esclamando e piangendo. Non è possibile immaginarsi tanta carità. Le stesse parole dicono oggi i malati di AIDS, curati dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. Altri tempi, altre epidemie, stessa santità che sgorga dal cuore della stessa Chiesa. Né Paola né le sue compagne furono contagiate dal male, ma in casa di Rosa il fratello maggiore Filippo morì di colera fulminante a 27 anni, lasciando la moglie e i due bambini. I santi non contrattano le loro opere con Dio per essere preservati nei loro affetti. Intanto finita l'emergenza del colera, la vocazione di Paola va lentamente maturando verso la sua forma definitiva, mano a mano che lei si prende cura dei bisogni che incontra. Se il servo di Dio Ludovico Pavoni fonda una scuola per sordomuti, Paola fonda quella delle sordomute. Accetta a 22 anni la responsabilità delle povere ricoverate di casa d'industria. Poi anche quella delle ragazze che allora venivano dette pericolanti perché destinate, prive come erano di ogni sostegno e istruzione, ad essere usate e gettate come cose di poco conto. Ma la preoccupazione principale del cuore resta l'ospedale, dove Paola e il gruppetto di alcune amiche si dedicano per circa 3 anni all'assistenza volontaria. Non sono suore, sono ragazze di nobile famiglia che scelgono di offrire tempo, energia, affezioni a chi soffre, invece di spenderlo a progettare feste, conversazioni, matrimoni, e rinunciando di fatto ai facili privilegi possibili alla loro condizione sociale. Allora l'assistenza ospedaliera era affidata a personale stipendiato non qualificato e in ogni senso demotivato. E negli ospedali regnava l'incuria e il sotterfugio immorale. Quelle assistenti volontarie osservavano quel che accadeva e lentamente maturavano la loro decisione: offrirsi gratuitamente di assumere l'intera gestione dei servizi ospedalieri. Il personale medico amministrativo doveva continuare come prima a gestire l'ospedale, ma loro avrebbero pensato a reclutare, formare e dirigere tutto il personale infermieristico. È questa l'intuizione, geniale per il suo tempo, di Paola Di Rosa. Non si trattò semplicemente di fare della carità. Lei appartiene alla classe sociale dirigente. Sa che cosa vuol dire avere domestici, guidare una casa patrizia, gestire una filanda. Per ora non si tratta solo di fondare una congregazione religiosa, si tratta anche di gestire cristianamente un'impresa, quella del servizio infermieristico, e di farlo efficacemente, non per denaro, ma per amore a Cristo e ai poveri malati. Paola Di Rosa non aveva falsi pudori sociologici. Chiama a lavorare con lei in ospedale 2 classi di persone. Quelle capaci di dirigere e di mettere a disposizione i loro beni dotali e quelle che possono offrire soltanto la loro robusta capacità di lavoro. Questa è la società del tempo e da questa deve venire la soluzione al problema. Le differenze sociali e di ruolo tra le stesse volontarie saranno convergenti e non conflittuali, perché saranno superate alla radice. Colei che entrerà nell'impresa progettata da Paola non lo farà per denaro, ma per amore. E colei che vi si dedicherà, sia chiamata a dirigere oppure ad eseguire, avrà la stessa regola di vita, la stessa formazione interiore, la stessa esperienza spirituale, la stessa dignità vocazionale. E questa la genialità. Paola prende un pezzo di società del suo tempo così com'è e lo innesta nell'ospedale e lo fa vivere come una comunità religiosa, senza pretendere di abolire quelle differenze che allora sono assai realistiche e devono essere realisticamente considerate, ma superandole dall'interno del cuore di ognuna. All'inizio non si trattò di una congregazione religiosa già costituita, fu una pia unione di laiche. Quando giungerà da Roma l'erezione canonica dell'Istituto delle Ancelle della Carità, ed in quel giorno del 1852 esso avrà una sola suora professa, Paola, che solo allora prenderà il nome di Suor Maria Crocifissa. La pia unione lavorava già da 12 anni. Per 12 anni l'esperienza condotta è stata quella di un gruppetto di signore e di molte infermiere o serventi che vivono assieme come pia società e che hanno lottato per essere riconosciute come tale dalla imperiale regia delegazione. Di fatto l'ospedale cambiò faccia. In un giornale del tempo, la Gazzetta Provinciale di Cremona, si racconta, come esempio, ciò che accade nell'ospedale di Brescia e si fa questa significativa osservazione. La pubblica beneficenza non può con loro comprare agli ammalati l'amore degli assistenti. Viceversa, da quando ci sono le ancelle è possibile ammirare questo permanente miracolo. In ogni inferma esse ravvisano una sorella, e non vi è inferma che sia loro straniera. Racconta quel cronista che da quando le ancelle sono presenti in quel luogo di cura, alle inferme, quando guariscono, non par mai il loro tempo d'andarsene, tanto si sono sentite accolte. E continua con una simpatica osservazione. Questa è tale istituzione alla quale Dio, dall'alto riguardando, prova in sé la compiacenza d'aver creato la donna. Quale sia il cuore che anima la nascente istituzione, quale sia la fonte del suo carisma, è espresso con particolare bellezza da un episodio che segna i giorni delle origini. Paola deve garantire davanti alla direzione dell'ospedale l'alloggio per tutte le sue ancelle, e si tratta di più di 30 persone. Occorre dunque molto denaro, e ancor più ne occorrerà quando l'associazione comincerà a dilatarsi. Così, ella decide di richiedere al padre i beni destinati alla sua dote. Ma, per questo, deve prima annunciargli il fidanzamento. Gli scrive dunque d'aver cambiato idea di volersi sposare. Prima pensava di restare sola, ma il cuore umano è mutevole, così ha deciso di accettare un partito assai vantaggioso. Si dice convinta che anche il padre ne sarà entusiasta, perché il fidanzato è un suo amico, di cui anche egli si fida. Non gli dice quale sia l'età del fidanzato perché, aggiunge, quando ne udrete il nome saprete anche questo. Lo avverte intanto che probabilmente certi conoscenti troveranno da ridire su quel fidanzamento, ma tanto le meraviglie durano al più 3 giorni. Si tratta dunque di un fidanzato che nessuno le ha cercato, neanche lei stessa, ma è stato piuttosto lui a volerla insistentemente. Ci sono, è vero, quelle sue compagne con cui sta fondando una pia unione, ma non c'è da preoccuparsi, perché loro sono contente del suo fidanzamento, anzi ne avranno vantaggio perché la sua dote andrà loro, dato che il fidanzato è così ricco che non ne ha bisogno. Conclude finalmente la lettera, rivelandogli l'unica cosa che ancora manca, il nome del fidanzato. Gli è Gesù di Nazaret, presso il quale desidero che mi teniate in decoro, cioè che mi facciate fare bella figura, come avete già fatto e come fareste con un altro genero, nell'affidargli la vostra affezionatissima Paolina. Questa lettera, che ho riassunto, è un piccolo capolavoro in cui la fede, la tenerezza e l'abilità si mescolano assieme. C'è tutto l'amore per Cristo, tutta la tempra della sua stirpe, tutta la capacità imprenditoriale, mescolate assieme nel crogiolo della carità. Gli inizi della pia unione furono pieni di contrasti. Mentre la città si riempiva dell'ammirazione dei buoni e le malate si sentivano tutte riconfortate, alla direzione dell'ospedale non pareva vero d'avere un contingente di infermiere così disciplinato, così dedito al lavoro e oltretutto così poco costoso, ma pretendeva d'averne il totale controllo. Paola resistette con incrollabile fermezza, giungendo fino a decidere il ritiro di tutte le sue ancelle dall'ospedale se la direzione non recedeva dalle sue pretese. Allora un torrente di meschinità, di cattiverie, di accuse si riversò su quella nascente esperienza e per 2 anni il più becero anticlericalismo le si scagliò contro, cercando di distruggerla. In una lettera di solidarietà il venerabile Pavoni parla di 1000 rapporti calunniosi fatti circolare contro quello che egli definiva addirittura santissimo istituto delle nostre ospedaliere. Anche da chi più avrebbe dovuto garantirle, le difese furono poche. Noi, scrisse Paola, siamo maltrattate, calunniate. E azzarderei dire odiate. Il vescovo non vuol prendere la penna in mano. Ma accade quel che da sempre avviene nelle opere volute da Dio. La tempesta non riesce a sradicarle, piuttosto le irrobustisce. Contro ogni speranza e contro ogni memoriale d'accusa, l'imperiale regia delegazione approvò la pia unione. Una delle prime lettere di felicitazione che Paola ricevette fu quella di Santa Vincenza Gerosa. I santi si riconoscono. L'opera cominciò a dilatarsi. Il secondo ospedale che richiese le ancelle fu quello di Crema. Seguirono poi gli ospedali di Manerbio, Montichiari, Chiari, Travagliato, Lonato, Salò, Orzinuovi, Carpenedolo. In tutto Paola realizzò personalmente 18 fondazioni e iniziò inoltre quella di Varese, Desenzano e Rivolta. Ma non si trattò solo di ospedali. Gli sconvolgimenti sociali del 1848-49, ricordiamo le celebri 10 giornate di Brescia, videro le ancelle presenti anche nei vari ospedali da campo, di volta in volta quelli dei piemontesi o quelli degli austriaci, secondo le alterne vicende e secondo l'unico criterio politico della carità. In quegli anni segnati dall'odio e dalle sventure, che l'eroismo di alcuni e gli ideali di molti non riuscivano comunque a riscattare, non mancarono episodi in cui Paola di Rosa e le sue ancelle divennero un simbolo. Ne ricordiamo tre dei più significativi. I moti del 48 cominciarono a Brescia con l'assalto al collegio Arici tenuto dai gesuiti. Accusati a torto d'essere favorevoli agli austriaci, vennero additati all'odio del popolaccio. Una massa di gente inferocita si era schierata in via Cesare Arici, pronta all'aggressione. Quando si vide avanzare una schiera di carrozze e di carri guidata da Paola, che veniva a mettere in salvo i padri, l'eucaristia della cappella e le robe dei religiosi. Nessuno ardì ostacolarla né mancarle di rispetto. Lo sgombero durò a lungo, mentre la sola visione di quella giovane donna amata bastò a tenere a freno la massa inferocita. Quando il trasloco fu finito, il collegio fu messo a sacco e spaventosamente devastato come da un'onda in piena. Nel 1849 fu la volta degli austriaci. Quando dopo le 10 giornate gli austriaci sfondarono gli sbarramenti e si riversarono in città come belve inferocite, pronte ad ogni vendetta e ad ogni saccheggio, solo l'ospedale non venne violato. Sulle porte stavano schierate 6 ancelle con delle candele in mano, in preghiera attorno a un grande crocifisso in mezzo a loro, e nessuno osò forzare quel blocco. Il terzo episodio mostra come l'animo e il cuore di Paola si andasse trasfondendo nelle sue figlie. Quando agli orrori dei combattimenti del 1849 si aggiunse nuovamente lo spettro del colera, la fondatrice riunì le sue figlie in capitolo. Raccontò loro, per personale esperienza, che cosa fosse il colera e che cosa volesse dire dedicarsi ai colerosi. E poi chiese che si inginocchiassero solo coloro che accettavano di entrare in quello che lei stessa definì lo spaventoso recinto. Si inginocchiarono tutte. Un carisma di fondazione si giudica da questo, da come genera attorno a sé il miracolo della comunione, dell'aggregazione di molti nei quali si imprime la stessa forma del fondatore. Ma c'è una pagina di questa storia di santità che non abbiamo ancora raccontata, anzi l'abbiamo finora volutamente censurata. Una pagina che può turbare e perfino disgustare se non la si comprende nella sua mistica profondità. Perciò prima è necessaria una premessa che richiede molta attenzione, anche se intanto non se ne comprende ancora lo scopo. Noi crediamo in Cristo vero Dio e vero uomo e crediamo che, con la sua incarnazione, il Figlio di Dio è disceso fino a penetrare dentro tutto l'abisso della nostra perdizione. Egli ha preso su di sé davvero tutti i nostri peccati, la nostra condanna. Non è facile per noi capire come potesse Gesù sulla croce essere assieme, nello stesso tempo, nella sua unica persona, il Figlio beato di Dio Padre e il Figlio dell'uomo che si sente da Lui abbandonato. Quel «Dio mio, perché mi hai abbandonato» è il mistero più profondo della nostra fede. Gesù ha sofferto per i nostri peccati addossandoseli, portandone la pena e il disgusto come se li avesse commessi lui. Com'è potuto accadere questo? Nemmeno i teologi possono spiegarlo, ma solo i santi. E non tutti i santi, ma solo alcuni ai quali Cristo chiede di sperimentare personalmente qualcosa della sua passione. Chi è chiamato a questo compito di testimonianza vive un'esperienza straziante in cui beatitudine e terrore si fondono assieme, come si fondono fede e quasi disperazione, amore purissimo e turbamento di tutto l'essere, tranquillità esteriore e angoscia interiore. Pochi sono i santi ai quali ciò è stato chiesto con la stessa intensità e gravità con cui è stato chiesto a questa nostra santa. Sappiamo che Paola di Rosa solo negli ultimi 3 anni della sua vita si chiamò Suor Maria di Gesù Crocifisso. Dobbiamo però comprendere questo. Allora non si trattò soltanto della cerimonia formale di un cambiamento del nome, secondo l'uso di un tempo nei conventi. Fu piuttosto il venire alla luce quasi di un'altra persona che da tempo conviveva in maniera inspiegabile con quella che tutti conoscevano e ammiravano, una vera e propria schizofrenia spirituale, nota solo al suo confessore, provocata non da malattia della psiche, ma da un'azione irresistibile della grazia di Dio. Pensiamo dunque prima a Paola di Rosa, a tutto quello che ha fatto e costruito, al suo equilibrio umano, al suo carisma di maternità, alla sua capacità educativa, alla sua forza nelle avversità, al suo riconosciuto eroismo spirituale, ma anche alle sue opere sociali, alle sue fondazioni, ai contratti che deve stendere o onorare, alle pressioni a cui deve resistere, a tutto ciò che deve contemporaneamente reggere e guidare. Uno storico ha detto di lei: ha nelle vene il sangue di una manager lombarda. E non si può essere manager senza una vera e propria capacità imprenditoriale, tanto più se la si applica alla carità. Ed ora pensiamo a Maria Crocifissa, non al nome che verrà tardi, ma all'esperienza interiore, che inizia già a 17 anni. Dice il suo confessore: non ebbe giorno che fosse libera da tentazioni, e non ebbe tentazioni con cui non sia stata tentata. E tali tentazioni riguardavano tutto ciò che può essere atto a sconvolgere la mente e il cuore. A 17 anni si è consacrata verginalmente a Gesù Cristo, e da allora le tentazioni più feroci contro la castità non la abbandoneranno più. Non solo quelle ambigue e rivoltanti che si fanno immaginazione e sensazione torbida, ma quelle che pervadono tutto l'essere e dal corpo risalgono fino al cuore, fino alla mente, fino all'anima. Le sembra di non credere a nulla, continuamente tentata di deridere Dio, la sua incarnazione, i suoi sacramenti, la sua presenza nell'Eucarestia. Non riuscirà mai a fare la comunione senza dover superare un istintivo rifiuto che la sconvolge, fino a farla star male, e poi, subito, la paura d'aver sacrilegamente peccato. Non riuscirà mai a confessarsi senza provare ribrezzo e perfino odio verso il sacerdote che la confessa e a cui tuttavia obbedisce totalmente come un padre. Vuole pregare? e la bocca le si riempie di bestemmie. Agisce sempre con la più delicata carità e le sembra di odiare fino a desiderare di uccidere. Viveva in uno stato quasi continuo di aridità, di desolazione, di tenebre. E questo per tutta la vita, dai 17 anni fino alla morte. Ebbe la tentazione continua della disperazione, non escluso il suicidio. Sensazione d'avere davanti il cielo chiuso per sempre e l'inferno aperto, tanto da rendere inutile e ridicolo il tentativo di compiere il bene e assurda ogni opera, sempre compreso lo stesso istituto da lei fondato. Avverte continuamente Satana presente che le offre la pace, la tranquillità, se abbandona tutto e si affida a lui, e che finisce per percuoterla fino a lasciarle i lividi per tutto il corpo per il fatto che lei non cede. Durante la preghiera, che pure desidera di cuore e compie fedelmente, si ritrova senza volerlo a pregare Dio di dannarla, a pregare perché tutti possano odiare Dio. E quando il tormento si placa, qualcosa di ancora peggiore, una spaventosa indifferenza per tutto. Io non credo nulla, nulla spero, nulla amo, di nulla temo. Ah, calma più tormentosa della tempesta stessa. C'è negli scritti che la riguardano una domanda terribile che descrive bene questa esperienza indicibile. Oh Dio, che differenza c'è tra me e il demonio? Il suo confessore, che era uno tra i più dotti e santi preti che avesse allora il clero bresciano, scrive: il suo patire è così atroce che non si saprebbe come descriverlo. Sono vecchio nel ministero. Ho letto vari mistici attorno ai patimenti cui Dio sottopone talora un'anima e confesso il vero che, tranne il dire, come asseriscono alcuni, che l'anima soffre pene simili a quelle dell'inferno, non saprei esporlo con altre espressioni. In una parola, quest'anima è sotto il martirio di mille croci, ciascuna delle quali sarebbe capace di far impazzire. Tentare un'analisi sulla scorta delle scienze psicologiche non servirebbe, perché in questi casi Dio agisce proprio come se consumasse la psiche. E tuttavia ci mostra assieme come da tutto questo fuoco distruggente egli sappia far emergere non una personalità contorta, dissociata, isterica, ma tranquilla, buona, costante, operosa, caritatevole, come era Gesù sulla croce verso il ladrone pentito. Inoltre, anche per Suor Maria Crocifissa accade il continuo miracolo. In mezzo al tormento, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il lampeggiare improvviso d'un amore assoluto. Padre, nelle tue mani io affido il mio spirito. Un giorno Paola Maria Crocifissa disse al suo confessore che per lei la più grande croce sarebbe stata quella di essere priva di croci, perché, spiegò, intanto che si sente il peso della croce, Non si può tralasciare di stare attaccati a Dio e di pregarlo sempre. Gesù mio, pregava, tu solo mi basti. La mia vita sia crocifissa con te. Fate, o mio bene crocifisso, fate sì che il patire che mi donate sia intenso, desolato, profondo, che pure mi faccia svenire per la pena. Solo vi prego che questo soffrire non trasparisca all'esterno. O Dio del cuore mio, vado continuamente esclamando, non ne posso più. Allarga, allarga tu il mio cuore perché è troppo angusto e ristretto al tanto che gli fai provare. È un patire sì intenso che parmi un miracolo non morirne di puro dolore. Madre mia Maria, prega per me. Il senso di tutto ciò che abbiamo ascoltato mi pare possa essere reso bene con la bella immagine che Claudel usa in apertura del suo capolavoro, La scarpina di raso. Un gesuita è legato all'albero di una nave che sta per affondare, come una croce, e prega. Signore, ti ringrazio d'avermi così legato. Oggi non vi è modo di essere più stretto a te di quanto lo sono io. E ho un bel verificare ogni mio membro. Non ve n'è uno solo che da te sia capace di scostarsi un poco. Ed è vero che sono legato alla croce, ma essa non è più legata a nulla. Galleggia sul mare. Io mi servo di questo mare che è stato messo a mia disposizione. È ciò che Dio chiese a Paola Maria Crocifissa di Rosa, essere gettata in un mare di sofferenze, ma nella massima adesione d'amore alla croce stessa di Cristo. Quando, finalmente, giunse il momento del suo incontro definitivo con colui che le aveva chiesto un così grande amore da farle rivivere il santo mistero della sua santa passione, mentre ormai stava per morire, le dissero che una messa veniva celebrata per lei al santuario della Madonna delle Grazie. Si raccolse allora in preghiera. E quando la messa finì, si vide il suo volto divenire splendente come un presagio di resurrezione, come per la gioia di una sconosciuta esperienza di totale pace. Disse soltanto, sorridendo, «La grazia è fatta!» Espirò. Quella figlia che Dio aveva abbandonato a condividere la lacerante passione di suo figlio si ritrovava ora tutta intera nelle mani affidabili del Padre Celeste.